Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: I suoi non l'hanno ricevuto. Leggiamo il testo di riferimento nell'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 1, dal versetto 10 al versetto 12. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Una piccola sintesi dello studio di questa mattina. Fratelli e sorelle, l'Evangelo dice con parole tristi: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, parlando di Gesù. Cioè, è venuto nel mondo che fu fatto per mezzo di lui. Quindi Gesù è venuto in casa sua, in questo mondo, come creatore. E più particolarmente venne tra il popolo di Israele che era stato eletto per essere luce delle nazioni, ma non è stato accolto, anzi è stato respinto. Solo pochi lo ricevettero e credettero in lui. E questa non accettazione di Cristo si è protratta nei secoli ed esiste soprattutto oggi nel mondo cosiddetto cristiano, che fa tanto chiasso per commemorarne la nascita. Solo una minoranza lo ha accettato nei secoli e lo accetta tuttora, come quei pochi antichi. Ma a quelli che lo accettano, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Fratelli e sorelle, che tristezza! L'Evangelo dice che Gesù è venuto nel mondo e i suoi non l'hanno ricevuto. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, ma non fu ricevuto. Prima di tutto la sua nascita. L'Evangelo secondo Luca, il capitolo secondo, riporta quel versetto che la dice lunga. Dice: la madre Maria lo mise a giacere in una mangiatoia, cioè in una stalla, perché per loro non c'era posto nell'albergo. Perché non c'era posto nell'albergo? Se il padre putativo Giuseppe avesse tirato fuori delle monete d'argento o d'oro o anche di rame, o sì che il posto si sarebbe fatto. Ma questi non avevano niente e per loro il posto non c'era, tutto occupato. Oggi il mondo parla tanto della povertà di Gesù, però proprio quelli che parlano della povertà si sollazzano tra i miliardi, ben vestiti, ben pasciuti, ben riscaldati. Gesù Cristo rimane il povero bambino nato nella mangiatoia. Siccome l'uomo è perverso, ci sono certi pittori che hanno trasformato quella stalla in un salotto. No, non era un salotto, era una stalla. E la stalla sa di letame, è sporca, umida. Gesù si è fatto povero affinché noi arricchissimo mediante la sua povertà. È nato povero tra i poveri. Anche la madre più povera avrà avuto una culla, avrà avuto dei vestitini per mettere addosso al suo bambino. Gesù sarà stato infagottato forse con un pezzo del mantello del padre o della veste della madre. Non c'era posto per loro nell'albergo. Via! Chi sono questi due stranieri? Perché venivano dalla Galilea. A Betlemme c'era il censimento, c'erano persone importanti. Via, via, i poveri. E oggi che cosa fanno tanti cristiani coi poveri? Innalzano Gesù Cristo nella mangiatoia a parole. Poi quando si tratta di aiutare i poveri disgraziati che crepano di fame, fanno esattamente come fecero gli uomini 2000 anni fa. Ed erano uomini e donne credenti, non erano pagani, erano figli di Israele. E lì c'era il loro re annunciato dagli angeli, ma non lo riconobbero come re, perché un re nasce nei palazzi. E che, scherziamo? Con tanto di servitori, in livrea, con tanto di soldati, con scudi, spade, e poi tutta la servitù, e poi i ciambellani. Ma che razza di re è uno che nasce in una stalla? Ma via! Una stalla è una cosa puzzolente! Si tappavano il naso. E quando arrivarono i magi a Betlemme, provenienti loro da paesi lontani, e chiesero dove doveva nascere, dove è nato il re dei giudei, subito i sacerdoti, i teologi, informatissimi, tutti informati, tutti laureati in teologia, grandi cervelli, subito in Betlemme, in Giudea, perché sta scritto Michea 5 versetto 1 eccetera eccetera. Ah sì, ma non si scomodarono mica a seguire i magi che venivano da lontano. Ah, non era quello il re che aspettavano, era un re ricco, un re forte come Davide, come Salomone. Non c'era posto per loro nell'albergo, subito alla nascita, via via, non lo ricevettero. Poi non l'hanno ricevuto i compaesani, gli abitanti di Nazareth. Vi ricordate? Leggiamo Luca capitolo 4. Gesù va a predicare di sabato nel suo paese. Nemo, profeta in patria. Nessuno è profeta in patria. E lì cosa fa Gesù? Predica della profezia antica e dice: questa scrittura che voi avete udita si adempie oggi nei vostri orecchi. La gente meravigliata, parlava del capitolo 61 del profeta Isaia, dove è detto che lo spirito del Signore è sopra me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi, il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore, che presentava se stesso come Messia. E questi cosa risposero? Cosa? Il Messia. Questo qui, il figlio di Giuseppe e di Maria, che ha tirato di pialla fino a ier'altro. Ma scherziamo? Ma via! E come sa tutte queste cose che non ha fatto studi? Per studi si intendevano gli studi teologici dei rabbini, della sinagoga. Non aveva fatto teologia. E che si mette a predicare senza l'approvazione ecclesiastica? Ma che maledizione sta teologia era diventata! E che maledizione è diventata oggi ancora certa teologia! Certa teologia, cioè l'insegnamento degli uomini diventati superbi, che per predicare ci vuole la loro licenza. Se non c'è l'approvazione ecclesiastica, ma come fa un laico a predicare sulla parola di Dio? E Gesù fu un laico, perché non apparteneva al clero, non apparteneva alla tribù di Levi, non era un sacerdote, era un laico. E come mai predicava? Guardate come erano andati lontani. E come siamo andati lontani oggi, che si vorrebbe far predicare soltanto quelli che hanno la laurea in teologia. E Gesù disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. E lì incomincia a raccontare la storia delle vedove. Ai tempi di Elia c'erano molte vedove in Israele, ma il profeta non fu mandato a queste vedove. Fu mandato a Sarepta di Sidone, dove c'era una povera vedova pagana. E qui dice: al tempo del profeta Eliseo, suo successore, c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, lo fu solo Naama il Siro, che era un pagano. Voi ve la immaginate la faccia di questi nazareni a sentire roba simile? E infatti cosa fecero? Di sabato, loro, così scrupolosi nell'osservanza del sabato, versetto 28, udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Oh, mica scherzavano questi, eh? Non era un monte molto alto, perché è, diciamo, una collina. A Nazareth c'è una collina sulla quale è costruita la città. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Venne in casa sua, nella sua patria, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi non l'hanno ricevuto alla nascita, indesiderato, va al suo paese a predicare e lo vogliono buttare giù dalla montagna. Mica scherzavano questi. E i suoi familiari come lo trattarono? Giovanni capitolo 7 versetto 5, voi ricorderete senz'altro questo testo molto conosciuto. Giovanni capitolo 7 versetto 5: poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Rimmaginate l'invidia che li divorava, questi fratelli di Gesù. Ma come? Questo che è stato qui a aiutare papà, che ha lavorato il legno fino adesso, il Messia? Oh no, no. Va bene che è il primogenito, ma no. Ma non può essere. Sì, venne in casa sua, proprio nella sua famiglia, non credevano in lui. E no, di Giuseppe non è detto niente, ma di Maria, anche Maria, da tanto esaltata Maria dalla Chiesa Cattolica, era una brava donna, ma che aveva le idee molto confuse sul ministero di suo figlio. E lì alle nozze di Cana, che gli dice: ma fai qualche cosa, sono rimasti senza vino. E Gesù dà la risposta che sappiamo. Ma c'è di più. Marco capitolo 3 versetto 20 e versetto 21: poi entrò in una casa E la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, cioè quelli di casa sua, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Mi piace l'interconfessionale che traduce in modo più esplicito e dice: perché dicevano che era diventato pazzo. I suoi familiari, ma lo ritenevano matto. C'è mai qualcuno che vi ha definiti matti per Cristo? Fratelli e sorelle, vedo che qualcuno annuisce, ebbene siete in buona compagnia. Hanno ascoltato me, dice Gesù, ascolteranno anche voi, ma vi faranno tutte queste cose per cagione mia. Era diventato matto per i parenti suoi. Che vergogna, una doppia vergogna, invidiosi, tonti, ignoranti delle scritture. L'ignoranza partiva dalla casa di Gesù Cristo e poi si allargava. Ci sono tanti avventisti che devono combattere la loro lotta nella famiglia, perché quando Gesù Cristo entra in una casa, alcuni credono, altri no. Ci sono di quelli che non impediscono, in nome della libertà religiosa e del buon senso e della carità cristiana, non impediscono l'esercizio della loro fede ai congiunti che sono avventisti, ma ci sono di quelli che si arrabbiano e li perseguitano e li trattano da matti e dicono che perdono il loro tempo e insultano i nostri fratelli, le nostre sorelle avventisti, insultano la Bibbia, insultano la Chiesa. È così o no? Ma sì che è così. Ebbene, Cristo è stato considerato matto. Se qualcuno ci dà del matto, non dobbiamo offenderci? Quando tornerà il Signore, dice Gesù, due saranno in uno stesso letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. C'è il marito che crede, la moglie che non crede, o il contrario, la moglie che crede, il marito che non crede, l'uno sarà salvato, l'altro no. Quindi cosa vogliamo noi? Che ci mettono dei fiori sulla testa? Se a Gesù Cristo hanno fatto quello che hanno fatto, lo hanno deriso, lo hanno maltrattato, ma non soltanto sul Calvario, prima, che cosa volete che facciano verso di noi? Ci sono dei cristiani avventisti che si offendono perché vorrebbero che tutti li rispettassero, che tutti ascoltassero le loro parole. Ma Gesù dice: guai a voi quando tutti diranno bene di voi, perché così dicevano i loro padri ai falsi profeti. Essere cristiani è una cosa seria, è una cosa estremamente seria. Abbiamo studiato questa mattina il combattimento. Non è contro sangue e carne, è contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Non lo ricevettero alla sua nascita, non lo ricevettero nel suo paese, non lo ricevettero in casa sua e non lo ricevettero i capi della nazione, i cervelloni, i grandi nomi della cultura ebraica, i sacerdoti, gli scribi, i sadducei, i farisei. Non lo ricevettero. Ma come facevano a riceverlo con quelle teste che si ritrovavano, con quella boria di cui erano gonfi? Non era possibile. Anzi, come si difendevano? Vedevano, perché non erano stupidi, che c'era qualcosa in Gesù Cristo, ed era quello che li turbava, che lo differenziava da tutti gli altri maestri, rabbini, sacerdoti o che so io. Per forza era Dio sulla terra, era il creatore. Per lui e per mezzo di lui furono fatte tutte le cose, ed egli le sostiene, dice l'apostolo Paolo, con la forza della sua potenza. Ma non glielo perdonavano i cervelloni, non gliela perdonavano questa potenza, non si rendevano conto di combattere contro Dio. È una battaglia perduta, in partenza è una bestemmia, ma quelli erano andati oltre il punto di non ritorno. Perciò come si difendevano? Malissimo. Si difendevano malissimo. Leggiamo l'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 48, 52 e 53. I giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Guardate come aumentava l'aggressività satanica attraverso gli uomini. Perché gli dicevano questo? Perché Gesù, se leggiamo i versetti prima, dice: chieda a Dio, versetto 47, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Dice: non abbiamo noi ragione di dirti che sei un samaritano e che è un demonio? Sapete cosa significava questo? Dare del samaritano a uno era del dare del, era un mezzo sangue, per intenderci, dal punto di vista spirituale. E poi dice: era un indemoniato Gesù Cristo. Versetto 52, versetto 53. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Lo capivano, ma non volevano confessarlo, non volevano riconoscerlo, perché se lo avessero fatto avrebbero dovuto riconoscere tutti i peccati che li avevano mandati fuori strada da secoli. E così succede oggi. La gente non vuole saperne di Gesù Cristo. Dove il Gesù Cristo del presepio o del Babbo Natale o il Gesù Cristo dei canti che si sentono? Pochi qui in Italia, perché il culto di Maria ha ammazzato il culto di Gesù Cristo. No, non è quello il Gesù Cristo. Il Gesù Cristo è questo qua, è della mangiatoia, nato tra il letame. E da bambino ancora non lo ricevettero. Lì c'era Satana che lavorava nelle teste di questi ebrei, che ascoltavano più i teologi della parola di Dio. I profeti sono morti. Ma cosa pensi di essere tu? Lui, a un certo momento, rispondendo alla loro domanda, versetto 57, i giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Le parole che erano state dette a Mosè, che chiese: ma Signore, quando i tuoi figli in Egitto mi diranno chi è che ti manda? Tu risponderai: l'Io sono mi manda, cioè Yahweh. Allora questi qui, terrificati, presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Era una bestemmia, uno che si faceva Dio. C'erano le profezie, C'era la Bibbia, l'Antico Testamento. Ma la logica non basta la salvezza, ci vuole la fede. Quanti hanno in casa la Bibbia? Ma c'è un dito di polvere sopra. È più comodo seguire la tradizione, costa meno impegno, meno fatica, soprattutto meno fatica. Ma sì, ma il Dio è buono, perdonerà tutti. Questo è l'inganno satanico. No, non perdonerà tutti. Perdonerà quelli che invocano il perdono e cambiano vita, altrimenti no. Questo è il Cristo che gli uomini non ricevettero, perché gli dava noia, gli dava fastidio e ancora oggi dà fastidio. Continuiamo il nostro esame. Marco capitolo 3, versetto 22. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Erano arrivati al colmo, eh? Ah sì, scaccia i demoni, per forza. Lui è aiutato da Belzebù, che è il principe dei demoni. E Gesù dice: ma che cosa state raccontando? Come fa il diavolo a scacciare il diavolo? Il demonio ce l'avevano loro. Una volta ho sentito un parente adirato che diceva di un altro parente, riferendosi alla chiesa avventista che aveva battezzato questa persona: da quando è stata battezzata questa persona, Satana è entrata in lei. E io non ho detto quello che pensavo, perché tutto mi è lecito ma non tutto edifica, e voi l'avete indovinato. Volevo rispondergli: ma qui Satana dove è entrato? È entrato in quella persona o è entrato nella tua persona? Ha il demonio. Loro erano indemoniati e Cristo glielo disse. E addirittura al versetto 30 c'è scritto, nello stesso capitolo, Marco capitolo 3 versetto 30, egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Quindi non soltanto uno spirito, un demonio, ma immondo è questo spirito. E credo proprio che avessero superato il limite del non ritorno, che è il peccato contro lo Spirito Santo. Bene, fratelli, però il testo iniziale al quale vogliamo tornare, Giovanni capitolo 1, il versetto 12: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E in mezzo a tutta sta gente che rifiutò Gesù Cristo, ci furono quelli che lo accolsero, pochi, pochi. Due vecchi, Simeone e Anna, pochi pastori analfabeti che accorsero credendo alle parole dell'angelo, 12 discepoli, gli apostoli, tra i quali purtroppo ci fu un traditore, Giuda, e ci fu un rinnegatore, Pietro, Lazzaro, Marta, Maria, pochi altri. Come mai? Beh, non è difficile da capire. Voi vedete, e spero che voi lo vediate come vedo io, che non vedo niente di particolare, intendiamoci. Voi vedete quanto è difficile oggi parlare di questo Cristo della Scrittura, che non fu ricevuto dai suoi a Betlemme, alla nascita, nel suo paese a Nazareth, tra i suoi familiari a Nazareth e tra quelli della sua nazione, capi e non capi. Perché Gesù Cristo chiedeva che cosa? Chiedeva la fede. Nella Bibbia, nelle Scritture, voi potete capire a che punto fosse colpa degli scribi, farisei, sacerdoti, teologi del tempo, a che punto era diventato così basso il livello della fede, della spiritualità dell'antico Israele. E oggi togliete i presepi, togliete gli alberi, togliete tutta sta roba, togliete i pasti pantagruelici, che cosa rimane? Rimane poco o rimane niente se andiamo lontano dalla parola di Dio. Ora il Signore chiede che noi crediamo come credettero quei pochi, e quelli che credono allora e dopo, nel corso dei secoli, sempre pochi però, sempre una minoranza, ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Ma ci sono quelli che non sono figli di Dio per niente, anche se ne vantano le patenti, il mondo religioso cristiano. Giovanni 8, versetto 44. Giovanni 8, versetto 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A quelli che credono ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. È un termine giuridico, con tutti i loro limiti, ma credono e si sforzano di avere la fede di quegli antichi che lo accettarono. Gli altri, dice, no, voi siete figli del diavolo. A chi si rivolgeva? Ai capi di Israele, ai cervelloni. Si rivolgeva ai teologi, alla crema della teologia ebraica. Siete figli del diavolo perché voi non credete in me. Quelli che credono in me ascoltano le mie parole. Voi non siete figli di Dio, siete figli del diavolo. Che Dio ci aiuti a ricevere Cristo nella sua povertà, nella sua umiltà, a ricevere Cristo nella sua umanità, nella sua divinità, nella sua grandezza, nel suo sacrificio diventando nostro Salvatore. Che il Signore ci aiuti affinché questo sia la nostra realtà e rimanga tale fino a quando Egli ritornerà. Amen.